Un altro passaggio, un altro esempio di come la secolarizzazione è passata dentro noi cattolici, sbalestrandoci, no? So chi di voi si ricorda negli anni 60 le teologie della morte di Dio. Beh, è stato il periodo della scoperta del Bonhoeffer nascosto, no? A Cox, se ricordate, no? Abbiamo letto, questo americano ha scritto un paio di libretti, ce l'abbiamo bevuto, che erano interessanti, secondo me, sono stati interessanti. Come si chiamava quell'anglicano? Robinson, esatto, Robinson. Dio non è così, come era? No. È una roba. E appunto queste teologie che, prendendo atto della secolarizzazione e prendendo atto del fatto che i nostri amici si staccavano brutalmente, insensibilmente dalla fede in Dio, per ragioni di non evidenza di Dio o perché le rappresentazioni che ne venivano fatte erano in contraddizione con la loro cultura, col movimento della storia, con le conoscenze scientifiche, con la realtà del male, appunto. E al seguito di Feuerbach e di Nietzsche, molti cristiani hanno rielaborato delle teologie della morte di Dio, facendo il giusto processo a rappresentazioni di Dio che erano in contraddizione col Vangelo. E però, appunto, adesso io lo dico così, bisognerebbe avere più, rileggerli e poi ascoltarli di più, insomma. Ma c'era anche, usciva anche un po' l'idea che la morte di Dio fosse la condizione per affermare l'uomo. Cioè mettere da parte Dio fosse fondamentale per valorizzare l'uomo, no? Quindi, in fondo si obbediva alla stessa logica, no? Di dire che Dio e l'uomo non stanno insieme, ratificando lo schema concorrenziale. E però vedete che accanto a questi passaggi un po', diciamo, al limite, no? Questi passaggi un po' stordenti, nella presa di c'è stato tutto anche un lavoro, adesso farò un paio di accenni, ma se voi pensate, tutto il lavoro dal punto di vista del ripensamento del discorso, del rito e della prassi apostolica e anche morale. Quindi ritorno alla Bibbia, ritorno ai padri, la riforma liturgica, i movimenti di azione cattolica, i movimenti di ambiente, appunto, la presenza nella società, nelle categorie, la laicità, l'unione dei cristiani, tutti questi movimenti del Novecento che hanno portato poi in realtà al Concilio. Il Concilio Vaticano II che rappresenta il momento più alto di questo dialogo tra Chiesa e modernità, no? Tra Chiesa e mondo moderno. Il Concilio, sapete, dal 62-65 è la cerniera tra due età. Certo, chi ha fatto il Concilio non pensava di essere così cerniera, cioè non pensava che sarebbe avvenuta di lì a 2 o 3 anni il segnale di una frattura antropologica profonda che ancora stiamo cercando di leggere, ma che è innegabile, no? Che ha rimesso in discussione, tra l'altro, il Concilio e ha aperto il conflitto delle interpretazioni, no? Perché giustamente poi ciascuno di noi si riferisce al Concilio in base alla posizione che occupa nella crisi che è successa al Concilio e in base alla valutazione che dà della postmodernità, virgolette. Dovrei raccontare una barzelletta a sto punto, è un po' pesante il ragazzo, può andare avanti. In realtà, appunto, non è esagerato dire che dall'Ottocento, all'inizio del pontificato di Pio VII, fino al Concilio Vaticano I, che è avvenuto interrotto nella breccia di Porta Pia, perché il Papa, la sua baracca burocratica, è capa via, sono arrivati gli italiani. A proposito di unità d'Italia. Dicevo, non va dimenticato che in tutto questo periodo la Chiesa cattolica è vissuta come in una cittadella assediata. Cioè, per un secolo e mezzo, la forma del cattolicesimo è stato l'intransigentismo nei confronti della modernità. Cioè, è stato il rifiuto della modernità e il sogno del ritorno, appunto, alla tradizione, no? Era l'epoca, che a noi sembra lontanissima, ma dunque Auguste Comte, il gran sacerdote della scienza, che è morto nell'857, no? Si era proclamato pontefice della religione dell'umanità, col motto ordine e progresso. E era l'epoca in cui Renan è morto nel 92, 1892. Stava nascendo mia nonna, quindi è proprio il Medioevo. Renan negava ogni soprannaturale, no? E poneva anche lui le sue speranze per l'umanità nell'avvento della scienza. Ora, nel 1864, in questa temperie, Pio IX prendeva l'iniziativa di pubblicare sotto il nome di Syllabus, ve lo cito non per perseguitare questo documento, però è troppo chiaro, è troppo chiaramente simbolico dell'atteggiamento del cattolicesimo nei confronti della modernità, insomma. Il sillabo, è un catalogo degli errori del mondo moderno. Cioè, hanno estratto da scritti ed opere alcune frasi, le ha messe lì dicendo ste robe qui, appunto, sono intenibili da parte dei cattolici. Vengono condannate affermazioni come questa, ve ne cito alcune. Ciascun uomo è libero di abbracciare e di professare la religione che ritiene vera alla luce della ragione. Questa è una roba da condannare. Non è vero, dice la Chiesa. Non è vero, la libertà di coscienza. Non è possibile, capito? Perché c'è la verità. Capito? La verità è la coscienza, che qui è la concorrenza. Non... Gli uomini, altra frase, possono trovare il cammino della salvezza eterna e ottenere la salvezza eterna nel culto di qualsiasi religione. È una cosa che non va bene. No? È un'affermazione da giudicare errata, quindi intenibile, anche che si deve sperare della salvezza eterna di tutti coloro che non vivono nel seno della vera Chiesa di Cristo. Quindi sperare che uno si salvi che non è appartenente alla Chiesa di Cristo non va bene, capito? No? 1864. Nella nostra epoca non è più utile che la religione cattolica sia considerata come l'unica religione di Stato ad esclusione di tutti gli altri culti. È giusto che in alcuni paesi cattolici la legge abbia autorizzato che gli stranieri che vi arrivano possano usufruire dell'esercizio pubblico dei loro culti particolari. Vedete, è proprio chiaro, cioè non è... Abbiamo detto noi, cioè non... È falso che la libertà civile di tutti i culti e il pieno potere lasciato a tutti di manifestare apertamente e pubblicamente tutti i loro pensieri e tutte le loro opinioni gettino più facilmente i popoli nella corruzione dei costumi e dello spirito e diffondano la peste dell'indifferentismo. Cioè, pluralismo genera indifferentismo. E questa è una peste, no? Magari è vero, ma cioè... poi per chiarire, è falso che il pontefice romano possa e debba riconciliarsi con il progresso, con il liberalismo e la civiltà moderna. Ha detto no. Quindi vedete che sono l'articolazione del rapporto tra ragione e fede, tra verità e coscienza, no? Si riferiscono allo statuto della ragione e alla sua articolazione con la fede e alla questione della salvezza. E uno dei nodi della contraddizione è che viene da questa opposizione che si è radicalizzata tra, da una parte, l'ordine della rivelazione, del soprannaturale, della grazia, della fede, di cui la Chiesa è depositaria ad esclusione di qualsiasi altro. Dall'altra parte l'ordine della natura, della ragione, della conoscenza, che in contrasto con la superstizione gli uomini moderni rivendicano come un bene tipicamente umano, laico, appunto. Questa situazione viene sbloccata a livello, viene inizialmente sbloccata dal Concilio Vaticano I. Il Concilio Vaticano I è un gran concilio per molti versi, dopo sulla infallibilità del pontefice poi c'è stata tutta una discussione terribile che è stata un po'. Però appunto questo sarebbe un lavoro da aiutarci a fare, ma sul tema fede e ragione nel Concilio Vaticano I vi leggo solo anche qui un passaggio, no? Benché la fede, dunque, c'è nel Concilio Vaticano I, c'è la ripresa di San Tommaso, come fondamento del discorso del Magistero, no? La chiave di un neotomismo. Benché la fede sia al di sopra della ragione, non può mai esserci vero disaccordo tra la fede e la ragione, dato che è lo stesso Dio che rivela i misteri e comunica la fede, e che fa scendere nello spirito umano la luce della ragione. Dio non potrebbe negare se stesso, né il vero può mai contraddire il vero. Non è una novità questa affermazione, e poi intanto è affermata, dobbiamo pensarla, sarà il compito della teologia moderna di affrontare questi discorsi. Ma a partire dal momento in cui si dice che Dio è anche all'origine della ragione, si esce da questo impasse del pensiero che era diventata l'opposizione tra naturale e soprannaturale. Viene aperto il cammino che, certo, per una strada non del tutto diritta, porta al Vaticano II. No? E del Vaticano II, in 5 minuti, io vi indico 4 temi particolari del dialogo tra Chiesa e modernità. Primo, il dialogo con il mondo. Sapete che fin dal discorso di apertura di Roncalli, di Papa Giovanni, pronunciato l'11 ottobre del 62, c'è questa affermazione che è citatissima, no? Ci sono i profeti di sventura, e chiaramente si riferisce all'intransigentismo, no? A quelli che vedrebbero nei tempi moderni soltanto del negativo. A noi sembra di dover dissentire da questi profeti di sventura che annunziano eventi sempre infausti, quasi incombesse la fine del mondo. Nel presente momento storico la provvidenza ci sta conducendo a un ordine nuovo di rapporti umani. Poi l'enciclica sua poi parla della socializzazione come segno dei tempi, quello che noi chiamiamo globalizzazione, no? Che per opera degli uomini e per lo più al di là della loro stessa aspettativa si volgono verso il compimento di disegni superiori e inattesi, e tutto, anche le umane avversità, dispone per il maggior bene della Chiesa. Quindi l'idea che l'evoluzione dei tempi possa essere guardato come una cosa buona e che la Chiesa possa trovare in questi tempi qualcosa di buono per sé, è affermata come ispirazione dal Concilio, no? E poi conoscete tutto l'enciclica, la grande enciclica di Paolo VI, Ecclesia in Sua, sul dialogo, non sto a leggervi i passaggi. Però appunto Giovanni XXIII e Paolo VI, in questo cambiamento di sguardo sul mondo moderno, hanno raccolto tutto quel lavoro di tanti cristiani, e lo accennavo prima, no? Che nel Novecento hanno spinto verso una nuova evangelizzazione, no? Verso una nuova proposta coraggiosa al mondo moderno del Vangelo. E qui sarebbe interessante, l'Azione Cattolica, per esempio, con Pio XI, è partita nella logica della redenzione, della riconquista cristiana, ma un po' alla volta questa presenza nel mondo ha fatto scoprire, come è successo ai preti operai, ha fatto scoprire che il Vangelo stava già lavorando nel mondo, che un sacco di gente buona, gli uomini di buona volontà, e questo ha cambiato un po' alla volta, ha recuperato quella mistica dell'incarnazione di cui diceva Peggy, a una rivalorizzazione dell'antropologico, della storia, no? Che poi sono diventate le categorie del discorso conciliare, no? Perché sono state preparate dal fatto che i cristiani sono entrati nel mondo, in mezzo alla gente, e hanno scoperto che ciò che annunciavano e predicavano era già all'opera. E quindi poi si arriverà alla Gaudium et Spes, sapete l'inizio, le gioie, che è uno dei testi più alti di tutto il Magistero, certo. Le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità infatti è composta di uomini e si sente realmente intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia. E poi l'affermazione cristologica è: la Chiesa è in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Beh, se noi avessimo una pastorale coerente con un'affermazione così, la nostra pastorale sarebbe molto diversa, molto diversa. E qui c'è dentro poi tutto il tema del laicato, appunto, no? Che anche questo assolutamente inadempiuto. Ci abbiamo lavorato molto nel preparare i laici per dare una mano ai preti per le attività dentro la Chiesa, quando invece il vero valore dei laici sarebbe che nella Chiesa entrassero le questioni degli uomini. Questa sarebbe la laicità interiorizzata, no? E vabbè. Secondo tema, quindi il primo tema del Concilio, questo nuovo sguardo sul mondo, il secondo, brevissimo anche questo, il nuovo rapporto con la Scrittura. Abbiamo visto che il rapporto con la Scrittura è stato uno dei punti critici del rapporto tra cristianesimo e modernità, è uno dei punti dolorosi, che si è risolto solo a metà del Novecento, perché ancora all'inizio del Novecento la tragedia interna al cattolicesimo, che è stato il modernismo, la persecuzione del modernismo, è avvenuto proprio in rapporto all'interpretazione della Scrittura, no? E ricordate che nel Cinquecento, noi abbiamo citato Richard Simon e Spinoza, ponevano già tutta la questione del Pentateuco, dell'origine non mosaica del Pentateuco, la lettura critica dei testi, eccetera, eccetera. E allora anche qui, attraverso i movimenti di Leone XIII, Benedetto XV, Pio XII, Divino Afflato e Spirito, che riconosce i generi letterari, no? Si arriva al Concilio con un grande testo, grande e imperfetto ovviamente, della parola di Dio, la Dei Verbum, no? Che lega esplicitamente la rivelazione alla storia. Questa è la modernità, appunto. E se ci riferiamo a quel bellissimo documento del 93, l'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, che è una sorta, io lo chiamerei, una sorta di discorso sul metodo cartesiana, applicato alla scrittura, no? Perché analizza i vari modi di lettura, dal metodo storico-critico all'analisi strutturale, semiotica, narrativa, l'interpretazione giudaica, l'analisi sociologica, l'approccio psicologico, analitico, eccetera, eccetera, teologia della liberazione, teologia femminista. È un documento splendido proprio sul metodo di leggere il testo che attesta la parola di Dio, la scrittura. Pensare a questo documento qui del 93 e a pensare che 60-70 anni prima cos'era successo, una cosa incredibile, no? Cioè, abbiamo vissuto anche delle belle cose noi, Pensa in Curses, ovviamente. Il paradiso serve a questo, che gli altri ci diranno cosa abbiamo vissuto, tutta la grigia rachide prima. Terzo tema, lasciatemi 5 minuti, ve li sparo lì tutte e quattro, in modo che... Il terzo tema è la libertà di coscienza. Avete sentito i testi del sillabo, no? E vi ricordate il testo di Pico della Mirandola con cui abbiamo aperto lo sguardo sulla modernità? De dignitate hominis, la dignità dell'uomo, 1487. E la dignità era fondata sulla libertà, la cui interpretazione era stata al centro di tutte le polemiche della modernità, no? 1832, Gregorio XVI. A proposito di quello che il sillabo poi chiama indifferentismo. Veniamo ora, cito, mirari vos, prime parole dell'enciclica del 1832, mirari vos. Veniamo ora a un'altra causa che è gravida di conseguenze di questi mali da cui noi deploriamo che la Chiesa sia al presente afflitta, e cioè l'indifferentismo, o questa falsa opinione, per la quale si potrebbe ottenere la salvezza eterna dell'anima con qualsiasi professione di fede, purché la condotta si riferisca alla regola di ciò che è retto e onesto. E da questa sorgente avvelenata dell'indifferentismo deriva la massima falsa e assurda, o piuttosto questo delirio, che bisogna procurare e garantire a ciascuno la libertà di coscienza. 100 anni dopo, 1965, la Chiesa riconoscerà la libertà di coscienza in un testo che ha lo stesso titolo dell'opera di Pico della Mirandola, Dignitatis Humanae. Il documento sulla libertà religiosa del Concilio si intitola Dignitatis Humanae. Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha diritto alla libertà religiosa. Tale libertà consiste in questo, che tutti gli uomini devono essere immuni dalla coercizione da parte di singoli, di gruppi sociali o di qualsivoglia potestà umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza, né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità alla sua coscienza, privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre dichiariamo che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana, quale si conosce, sia per mezzo della parola di Dio rivelata, sia tramite la stessa ragione. A motivo della loro dignità, tutti gli uomini, in quanto sono persone, dotate cioè di ragione, di libera volontà e perciò investiti di responsabilità personale, sono spinti dalla stessa natura e tenuti per obbligo morale a cercare la verità, in primo luogo quella concernente la religione, e sono pure tenuti ad aderire alla verità conosciuta e ordinare tutta la loro vita secondo le esigenze della verità. Però gli uomini non possono soddisfare a questo obbligo in modo rispondente alla loro natura se non godono della libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità dalla coercizione esterna. E Gaudium et Spes, i paragrafi 16 e 17, quello splendido testo sulla coscienza del paragrafo 16, e al numero 41-42 ribadiscono questo tema. E infine il rapporto con l'altro. È una questione centrale. Io ricordavo, quando studiavo teologia, non capivo quasi niente, però io sta domanda qui la facevo continuamente, ma gli altri? Cioè io non mi sento di entrare in una roba che dice che gli altri sono fuori, cioè non riesco a capirlo sta cosa, capito? Gli altri, cioè tu chiedi a un cattolico come considera gli altri, è un test. Dopo certo il Sambuga a spiegare cos'è la sua identità magari, pazienza, farai un po' fatica a spiegare la tua identità, ma tu non puoi compromettere in partenza sta roba qui. Vabbè. La storia dell'intolleranza cristiana è ben presente nella memoria di tutti perché sia necessario citare dei testi, no? Del resto quello di Gregorio XVI che abbiamo citato è eloquente. E qui appunto anche qui il Concilio ha cambiato radicalmente l'atteggiamento cattolico. Anzitutto nella prospettiva stessa dell'evangelizzazione. Cioè l'idea missionaria, la missione è invitata a fondare chiese locali, è un grande tema dell'ecclesiologia del Vaticano. Cioè la chiesa è chiesa locale, è comunione di chiese. E chiesa locale vuol dire che la chiesa si iscrive la fede nella cultura, nella storia dei popoli ai quali il Vangelo è stato annunciato. E pensate il compito che avremmo in questo discorso un po' strano sull'intercultura, la pluricultura, no? Adesso ce la danno da bere che i due modelli sono o l'assimilazione o l'interculturalismo, falliti tutti e due. Da buonasera al menono. O no? Ma esiste il fatto che si accostano culture diverse, uno dice o ti assimili o no. Oppure si dice no, continuiamo tutte e due con la nostra cultura. Ma è assolutamente astratto, no? Cioè, se i due si avvicinano, è chiaro che avvicinano culture diverse per cercare l'universalità umana, per cercare il comune umano, no? Quindi il problema è che, certo, il multiculturalismo è una sfida alla fraternità, ma è una chance enorme. E i cristiani, invece di rifugium cristianorum, invece di difendere i cristiani, la loro identità, che è assalita, dovrebbero essere i protagonisti dell'universale attraverso le differenze, no? Cosa hanno capito del cristianesimo? Allora, uno comunque, non vi leggo, uno è questo, che poi in questo atteggiamento di incarnarsi, nel quale si prende appunto la distanza da un'impresa missionaria che è stata legata molto all'impresa coloniale, che esportava i suoi modelli culturali insieme all'appello evangelico, no? E anche lì è tutto un problema delicato. Io ti porto il Vangelo, ma il Vangelo è legato a una certa idea di uomo. Ma se io ti porto giù l'idea di uomo occidentale, funziona più che la roba lì. In questa questione non è solo la questione dei riti, della scrittura da tradurre, ma c'è il riconoscimento che questi popoli hanno qualcosa che appartiene loro in proprio e che la parola di Dio e l'azione dello Spirito non è assente dalla loro storia, dalla loro cultura. E la rivelazione cristiana non interviene in un deserto, cioè arriva il Vangelo e arriva anche la cultura dell'Occidente insieme. Certo, se ci vado io la devo mettere in gioco, ma la devo mettere in gioco come aperta, hai capito? Che si mette in discussione. Non può venire da Roma il cristianesimo già fatto, si deve far così, dai. Cioè Roma deve essere in qualche maniera il riferimento della pluralità anche cattolica, no? Delle chiese. E qualsiasi vescovo fa un predichino, lo chiama un monsignoretto di Roma al telefono dicendo «Oh, cosa hai detto?» Arriva. L'altra direzione è quella dell'ecumenismo e del dialogo tra le religioni, altro grande tema della nostra etate, altro titolo. Nella nostra età ci sono diverse religioni e poi è uno scandalo il fatto che siamo divisi come cristiani, eccetera, eccetera. E quindi io vi invito a leggere il Concilio, a lavorarci, perché è una tappa fondamentale, se no non ci si capisce un tubo di ciò che stiamo vivendo. Ci sono voluti 4 secoli comunque, non so se vi ho dato una mezza idea, ma ci sono voluti 4 secoli di fedeltà, di infedeltà, di coraggio e di compromessi, anche di morti, anche di violenze. Perché nel frattempo ci sono stati molti fatti di violenza, anche cristiani. Ci sono voluti 4 secoli perché la Chiesa trovasse il suo cammino dentro la modernità, no? Ma ecco che un'altra età dell'umanità, Ratzinger gli è successo questo. Sapete che noi abbiamo fatto su Comunità Redone un articoletto di questo pezzo di biografia del nuovo Papa, no? Cioè lui è stato uno dei protagonisti di questi discorsi del dialogo con la modernità, con fede e ragione, no? E poi gli è capitato il 68, in mezzo al movimento studentesco in università, si è spaventato a morte della piega che stava prendendo. È un uomo che evidentemente rispetto alla postmodernità si trova in grande difficoltà, no? Questo è evidente. Ma come tanti di noi, come tantissimi di noi, io per primo. E allora un'altra età, appena il concilio è avvenuto, si leva all'orizzonte e sollecita subito, un'altra volta, la sua conversione. Capacità di mettersi a servire gli uomini nello spirito del Vangelo, no? Il suo coraggio di testimoniare Dio e l'uomo. E questo è il nuovo mondo, il nostro mondo, che vorremmo, adesso abbiamo mi pare tre serate, quindi però proviamoci, che bisognerebbe cominciare a abbordare, l'età della tradizione, l'età della modernità, e l'iscrizione del cristianesimo dentro la modernità, e proviamo a dire qualcosa sull'età della relatività, no? E qualche pista di iscrizione del cristianesimo qua dentro. Va bene. Il Signore vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.